Questa faccenda di casa che abbiamo sentito raccontare, questa difficoltà di educare i figli, potremmo dire così, ci introduce bene nel tema di oggi, che è quello dell'educazione delle nuove generazioni, che sta a cuore a Dio. La parola di Dio che stiamo seguendo come un faro che gira sulla nostra società, sulla nostra epoca. La parola di Dio ha tra le grandi preoccupazioni nei confronti della nostra epoca quella dell'educazione. Cioè che noi ci prendiamo cura con amore dei nuovi che arrivano. Perché ci vuole cura? Perché chi è già dentro, questo è il guaio, chi è già grande, chi è già un po' che è qui, corre il rischio di non accorgersi di chi arriva per la prima volta. E invece chi arriva per la prima volta parte proprio da zero, non sa niente, niente. Non ha visto niente prima, non sa se deve andare di qua o di là. E quindi se qualcuno prima di lui non si preoccupa del suo arrivo, è un guaio per chi arriva. Chi arriva può entrare nel deserto del mondo, come abbiamo sentito il libro del Deuteronomio, o può orientarsi nel caos della società, della storia, solo se qualcuno gli va incontro, lo prende per mano, lo conduce in una casa adatta a lui, attraverso la quale, riparato, lui potrà cominciare a domesticare il mondo, potrà situarsi nel mondo e poi potrà uscire dalle finestre, dalle porte e andare in società. Ecco, sto raccontando in questa maniera una questione molto complessa e profonda, che è la maniera con cui si diventa uomini. Noi diventiamo uomini essendo educati. Cioè l'umanità, la mia umanità, è frutto di un'educazione, di un lavoro degli altri. Non nasco io già fatto. Mi devono far su i genitori radicalmente e poi la società mi fanno su e mi fanno su come sono. Cioè noi diventiamo uomini entrando nella casa umana. Cioè appropriandoci un po' alla volta di quel patrimonio di parole, di usi, di costumi, di leggi, di istituzioni, di tradizioni, attraverso le quali io entro nell'umanità. E io acquisto la mia identità, assumo la mia vita, il senso della mia vita, entrando in questo modo di guardare le cose, che è la cultura. È la cultura, è la società come ethos, come casa. E se io mi trovo bene, e se io in questa casa sto bene, imparerò a amare la vita, a volere la vita, a spendere la mia vita per la vita. Imparerò a starci, dirò, guarda com'è bello essere qui. Vedete qual è la posta in gioco dell'educazione? È che noi predisponiamo una casa così buona a chi arriva di nuovo, alle nuove generazioni, in maniera che esse si orientino e si sentano dentro bene. Ora, questa prodigiosa educazione che noi facciamo dei figli dell'uomo, noi che abbiamo fede, ecco perché questi discorsi li facciamo qui, noi che abbiamo fede, stupore della fede, dietro a questa trasmissione prodigiosa c'è la mano di Dio. Dio educa i suoi figli. Non è come pensiamo noi grossolanamente che Dio ha fatto tac all'inizio e poi basta. Ogni bambino che nasce, Dio è lì a ricominciare la storia con lui. Tutto. Il sole, la luna, le stelle, gli alberi, gli animali, l'uomo, la donna, la cultura, la civiltà. Tutto, tutto Dio riprende da zero con questo bambino ogni volta. Rilancia da capo l'avventura con ogni uomo che arriva. E in qualche maniera guardate il coraggio che ha Dio, la pazienza che ha Dio. È come quando appunto arriva un bambinetto qui che non è mai stato in chiesa, bisogna ripartire a spiegargli cos'è, come si fa a pregare. Ma immaginate, noi ci stanchiamo per farlo per un gruppo di persone, di amici. Ma immaginate Dio che lo fa con tutti e si sottopone la sua proposta, la sua parola, la sua creazione, la sottopone al vaglio di tutti quelli che arrivano. Perché succede che l'uomo che arriva non ci sta o non capisce. E Dio ricomincia, Dio riprende. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato. Lo dice Osea capitolo 11. E dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li amavo e più si allontanavano da me. È quello che succede a papà e mamma tante volte, no? Io l'ho preso che non era niente, l'ho tirato su, man mano diventava grande, si allontanava da me e si ribellava anche. A Efraimim ho insegnato a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Questo è tutto il dramma dell'educazione, la trasmissione che chi è prima, Dio in questo caso, propone a chi arriva. E l'avventura è che chi arriva deve riappropriarsi tutto. Tutta la Bibbia testimonia questa cura educativa di Dio per il suo popolo. E di questa educazione la Bibbia ci dà le regole. Quando noi abbiamo percorso durante l'Avvento tutta la Bibbia per cogliere la grammatica della Bibbia, per capire come Dio parla, bisogna farla valere in tutti questi discorsi. La grammatica della Bibbia è anche la grammatica dell'educazione. Le grandi regole dell'educazione stanno dentro nella Bibbia. E quali sono? Prima regola dell'educazione. Dio anticipa il cammino che propone col regalo della vita. Cioè non si può educare se prima non si dà se stessi. Non si può indicare a uno devi venire qui se tu non sei già andato lì. Non si può tracciare la strada se non c'è già la casa dove la strada si dirige. La grazia precede la regola, la legge. Non si può educare se qualcuno non ti fa vedere prima il senso del cammino. Qual è il senso? È che qualcuno ti ami, è che qualcuno ti abbia dato già la vita. Allora tu puoi capire dove sei chiamato. Vedete come la fede è decisiva per capire la maniera di essere uomini, di educare. Allora, prima regola, Dio anticipa con il regalo il cammino. Secondo, poi mette a disposizione dell'educando, del figlio, tutto ciò che serve per il viaggio, gli strumenti indispensabili per il viaggio. E qui ci sarebbe tutto un discorso da fare a partire da Genesi. Quali sono i grandi strumenti dell'educazione dell'uomo? La mano, il dominio e la custodia del mondo, il lavoro. Poi la parola, la cultura, per ordinare il mondo, collegare le differenze. Terzo, la sessualità, l'uomo e la donna, il mistero familiare e tutto questo laboratorio dell'amore, difficile, che è il rapporto uomo-donna, genitori-figli. Quarto, la fede o la capacità di ascoltare, di leggere la storia come parola di Dio, come una parola buona, come promessa. Questi sono alcuni dei grandi strumenti della creazione dell'uomo, dell'educazione dell'uomo. Allora Dio prima dà la vita, poi ti dà gli strumenti per diventare uomo. Terzo, non educa Lui personalmente. Cosa ci metterebbe Dio a prendere in braccio Lui i bambini, li guarda in faccia, li rende intelligenti, risolve tutto. Non c'è problema che i nostri bambini sono ribelli, che non capiscono mai, che sono maleducati, che tornano indietro invece di andare avanti. No, se li educasse Dio sarebbe fatta. E invece no. Dio educa attraverso l'uomo. Dio non si impone. È come se dicesse agli uomini, vi autoeducherete. Vi educherete tra voi. E Dio con un animo umilissimo, lungo, paziente, aspetta. L'uomo sarà educato nel mondo attraverso la sua storia, attraverso il commercio con gli altri uomini, attraverso la costruzione della civiltà, della cultura, attraverso ciò che ogni gruppo, ogni società riesce a garantire per l'educazione. Quarto, allora vuol dire che ogni civiltà è giudicata da Dio per la sua capacità di educare i figli dell'uomo. Capito? Certo, ci chiederà anche il livello di stipendio mensile, ci chiederà se le case erano sicure, ci chiederà se eravamo assicurati per la vita nostra, i nostri figli, dei bisnonni e di tutti, se avevamo i milioni da parte, ci chiederà forse queste cose, ma ci chiederà soprattutto se siamo stati capaci di indicare ai nuovi che arrivavano cosa voleva dire fare l'uomo. Guai! Ricordate cosa dicevano i profeti? Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene. Come a dire, quando Dio ci manda dei figli, se questi arrivano in una società in cui non gliene frega nessuno a niente cos'è il male e il bene, anzi si scambia il male col bene, o le tenebre con la luce con le tenebre, o l'amaro col dolce, o il dolce con l'amaro, se è tutto uguale, dice fatti i cavoli tuoi, l'importante è non disturbare. Se Dio manda i suoi figli in questa società, come starà Dio? Come farà a dormire di notte? Dio giudica la qualità etica di ogni società, la sua capacità educativa. Guai al disimpegno etico di una società, o addirittura la disonesta furbizia di quella società che spaccia come oro ciò che è paglia. E a questo punto sarebbe interessante, questo sarebbe il senso poi di questa riflessione che stiamo facendo, giudicare la nostra società da questo punto di vista. Veniamo in chiesa per questo, no? Perché Dio ci dice come dobbiamo essere nel fare i suoi figli. Il minimo che si possa dire è che l'educazione in questa nostra società moderna è difficile, molto difficile. Certo, non perché manchiamo di possibilità e di mezzi, anzi, dopo un'ora che nostro figlio è al mondo gli possiamo dare quasi tutto, quindi non è una mancanza di mezzi di sicuro. Non è neanche una mancanza di livelli culturali, siamo raffinatissimi, possiamo dargli il telefonino quando ha 3 ore di vita se vuol provare. Possiamo metterlo in comunicazione via internet in 5-6 giorni con delle cuffiette. Non c'è problema di tecnica, di livelli. Il fatto è che appropriarsi di una cultura, educarsi, non è solo acquisire una serie di mezzi o di abilità e neanche di conoscenze, perché ne abbiamo tante e troppe forse. Ma la cultura è quel patrimonio di significati che ci permette di guardare il mondo in una certa maniera, che ci permette di situarci dentro un cammino sensato, che ci permette di dare un senso alla vita, di dedicarci, di trovarci bene, di crederci, di partecipare, di legarci agli altri. Di iniziare quindi le nuove generazioni, cioè iniziare vuol dire di introdurle nel gioco sociale, culturale. E questo invece è difficile, questo non riusciamo a farlo. Un tempo questo avveniva nelle società omogenee e tradizionali, avveniva senza pensarci quasi, attraverso le forme ordinarie della società, della trasmissione sociale. Invece oggi non è automatico, perché, discorso impegnativo che in qualche maniera in questo itinerario abbiamo già toccato più volte, perché? Perché questa non è una società, cioè non è una casa come quella dei contadini, un unico cortile in cui tutti si vive, per dare un'idea, ma questa è una casa molto, è un condominio molto complesso, con 1000 stanze separate una dall'altra, cioè la società complessa. Quella che viene dalla specializzazione scientifico-tecnica, eccetera. La società complessa è quella in cui si è rotta l'unità simbolica del sistema sociale. Quindi le singole stanze in cui uno vive, le singole sfere della vita, l'economia, la politica, la religione, la famiglia, si rendono frammentate, autonome. E quindi è difficile per la persona, per il ragazzo soprattutto, riferire le esperienze che fa a scuola, a casa, in chiesa, nella tecnica, nella professione, con gli amici. È difficile riferire una singola esperienza a questo orizzonte sintetico, a questa casa che gli dà il senso della vita. Per cui questi nostri ragazzi, ma come noi del resto, sono il riflesso nostro, trovano mille possibilità, mille richiami, ma sono smarriti sulla direzione da prendere. Soprattutto sospendono la solidarietà con noi, non si danno. Cioè, quando tu non vedi il bene di una cosa, quando non vedi il senso di una direzione, tu sospendi la decisione. La libertà non si decide mai. Si assaggia tutto, si prova tutto, eh? La droga in gran parte è proprio una roba così, si prova. Non è che ha senso, non è che si decide per quella direzione, si sopravvive il più dolcemente possibile. Si vuol assaggiare tutto quello che c'è, tutto quello che esce, tutto quello che si può mangiare, ma non si crede a niente. Questa adolescenza, questo vivere in prova, che è la caratteristica dell'adolescenza, ma che è la caratteristica della civiltà, questa adolescenza interminabile che caratterizza le persone d'oggi. Persone cioè che vivono sempre per esperimento, non concludono mai un'alleanza, non pronunciano una fedeltà definitiva a niente, non credono a niente, provano tutto. Questo è il vuoto educativo di questa civiltà. L'incapacità di queste nostre società di mostrare attraverso le forme concrete di vivere qualcosa in cui si può credere, qualcosa di promettente, di buono a cui si può dare la vita, attraverso cui si apprende il senso della vita, e lo si apprende solo fidandosi, solo credendoci. Questo spiega la grande difficoltà di trasmissione educativa. Questo è il grande problema culturale, politico di questa civiltà. La difficoltà a trasmettere, a insegnare quelle regole fondamentali del vivere umano. Il senso del nascere e del morire. Il fatto cioè che la vita è questo umile regalo che inizia e finisce. Il matrimonio come capace di finalizzare una fedeltà per tutta la vita, quindi di orientare la sessualità. Il patto politico-sociale per cui anzitutto ci sentiamo cittadini di una stessa città umana. La rinuncia alla violenza e quindi il patto di pace tra gli uomini. Queste grosse dimensioni dell'essere uomini non riusciamo a trasmetterle. E quindi la crisi educativo-etica è la questione decisiva e centrale di questa società. E per noi cristiani è la questione centrale della creazione. Se non passasse davvero più sta roba qui, finisce la creazione dell'uomo. Perché Dio la affida alla cultura e alla civiltà, la creazione dell'uomo. Capite perché i cristiani devono essere in primo piano in questi dibattiti, in questi discorsi? Se dicono meno rosari e si impegnano di più nell'educazione, ma magari le cose vanno insieme, è meglio. Per questo dobbiamo metterci insieme a tutti con grande generosità, a creare i luoghi che fanno casa, che producono ethos. Ethos vuol dire casa, etica, viene da casa, da senso, da legame, da società, da educazione appunto. Che non è un discorsino, sono modi di vivere in cui uno sta bene, questa è l'educazione. Pensate al lavoro che possiamo fare tutti, anche nel piccolo, anche in un paese, anche in un quartiere, in una piccola città come Bergamo. Quante cose si possono fare, a partire dalla famiglia, anzitutto dalla famiglia, perché è il luogo dove si imparano le regole radicali, che restano parametro per tutta la vita. Per tutta la vita tu dovrai riferirti al fatto che un papà e una mamma ti hanno regalato la vita, si sono chinati su te con tutti i loro difetti per anni, per insegnarti la carezza, la parola, che sono le regole fondamentali dell'essere uomo. E anche quando sarai dirigente d'azienda ti confronterai continuamente con le regole radicali di papà e mamma. La solidità della famiglia e la serietà della famiglia. Ci sono famiglie troppo sciocche in giro nel modo di fare, ve lo dico francamente, per essere all'altezza di educare i figli di Dio. La scuola di cui, se una società fosse ricca di educazione, non ci sarebbe neanche bisogno. C'è bisogno della scuola in una società complessa, perché si sono moltiplicate le forme di sapere, di specializzazione, e quindi questi ragazzi bisogna informarli sulle scienze, sulle tecniche, sulle letterature, sui linguaggi, sui modi di comunicare. Ma il Busillis cos'è? Che la scuola diventa appunto nozionistica, nel senso che continua a dare nozioni, ma fa difficoltà a far vedere come queste nozioni sono legate agli apprendimenti del senso civile del vivere. Cioè, la cultura scolastica è staccata dalla cultura della vita, dalla cultura che uno poi sperimenta nei contatti della vita quotidiana. E allora dobbiamo prenderci cura della scuola perché non subisca questo distacco, se no noi parcheggiamo lì 30 anni questi ragazzi che diventano schizofrenici perché non credono a ciò che fanno a scuola, e ciò che fanno a scuola non gli serve per la vita se non apparentemente per imparare qualcosa, per prendere un lavoro. Ma non è questo il problema, è che uno lavorando deve diventare uomo e studiando deve vivere. E il territorio. Guardiamo la televisione, seguiamo i telefonini, ma non perdiamo la grande forza educativa della vicinanza dei corpi, della prossimità. L'abitare in uno stesso quartiere, per esempio, è una grande chance di educazione. Ma se tu ti chiudi in camera tua e vedi televisione tutto il giorno, non sai neanche chi abita vicino, non partecipi a niente, non porti i figli alla festa, non scendi in piazza, chi educhi? Se i poveri del quartiere tu non sai chi sono, se i bambini in difficoltà nessuno li accoglie perché nessuno si accorge, come si educa? E anche la chiesa, anche una piccola chiesa come quella parrocchiale, ha un compito importante, come vedete, anzitutto di tener viva la parola. Vedete come la dimentichiamo. Che faccia soprattutto quello, di tener viva la promessa del fatto che Dio prende cura dell'uomo e soprattutto dei piccoli che stanno arrivando. E che la Chiesa metta a servizio tutto ciò che ha, la sapienza educativa, si butti in questa storia. Non si preoccupi solo di costruire la Chiesa come una specie di storia parallela. Certo, deve darsi da fare per testimoniare, per sperimentare un'educazione, un'umanità da mettere in gioco. Ma lo deve fare in questa storia che è quella di tutti. Non diventerebbe bello se avessimo questa fede, questa coscienza, questa consapevolezza? Non è bello legare le generazioni? Pensate il bello di una parrocchia che vede i bambini nascere, gli anziani morire, i giovani crescere, le coppie sposarsi, i grandi portare i loro figli, le generazioni legarsi. Non è bello capire cosa sta succedendo, legare le generazioni alla catena della storia e questo piccolo quartiere alla creazione del mondo? Ah. E non è bello condividere con i genitori, con gli insegnanti, con gli amministratori, con i volontari, con tutti quelli che ci stanno a fare anche solo un piccolo gesto, condividere con tutte queste persone del quartiere questa esperienza formidabile, che tutto ciò che stiamo facendo per questi ragazzi è per noi, soprattutto per noi, perché facendo diventare uomini i ragazzi diventiamo noi uomini, questa è la questione. E se non diventano uomini i ragazzi è perché non lo siamo noi. È il vuoto dei nostri ragazzi che denunciamo con tanta sicumera, in realtà è il vuoto degli adulti che non hanno niente da proporre, se non qualche sicurezza, virgolette, e poi vediamo che sicurezze sono. Condividere con tutte queste persone l'esperienza che tutto ciò che stiamo facendo per questi ragazzi è l'umile mano che stiamo dando all'immensa opera di Dio nei confronti dei figli dell'uomo.